Ecco, riprendo la dispensa, quindi siamo sempre sulla dispensa didattica 5, da pagina 13. Allora, abbiamo fatto quell'escursione sul tema di bisogno e adesso iniziamo una seconda parte del ragionamento. Dicevo già che per l'analisi di bisogni si può cedere a un più ampio campo informativo nelle scienze sociali, cioè si può tenere largo il ragionamento, per quello che è uno schema forte, robusto e utile. Possiamo per esempio analizzare l'evoluzione dei bisogni dal punto di vista demografico, dal punto di vista dei mutamenti sociali e socioculturali, dal punto di vista dell'evoluzione del mercato del lavoro, dal punto di vista della trasformazione delle istituzioni nel vivere sociale. Sono solamente alcuni punti di attenzione. E su tutti quei punti di attenzione sappiamo bene che ci sono tanti paradigmi interpretativi, le filosofie, la storia sociale, le pedagogie, le sociologie, cioè abbiamo diversi punti di vista. Questa pagina serve un pochino a sottolineare quel ragionamento che facevo all'inizio, e cioè che se noi usiamo solo la sequenza domanda-offerta rimaniamo inchiodati nel paradigma dell'economia, se invece includiamo anche la dimensione del bisogno abbiamo la possibilità di mettergli delle griglie più sofisticate e strutturate. Dal punto di vista delle politiche sociali, la pagina 14 mette in evidenza alcuni processi, alcune macro trasformazioni di tipo socioculturale e i loro effetti sulla salute. Infatti, l'utilità dello schema bisogno, domanda, offerta o situazione problematica offerta è anche utile per ragionare in termini di trasformazione ed effetti. Allora, vediamo una tipica sequenza da politica sociale. Più popolazione inclusa nella sfera di diritti. Nuovi obiettivi nei cicli educativi, la salute che diventa molto soggettivizzata, e la cura e la guarigione con le capacità tecniche di ridurre le sofferenze, l'incremento della speranza di vita che però espone a una maggiore presenza di malattie di carattere cronico ed invalidante, la crescita delle aspettative, quello che dicevo poco fa sui bisogni e aspirazioni di Chambard Delors, le nuove malattie. E conseguentemente tutte le cose che ci riguardano, cioè la ridefinizione delle professioni, i crescenti costi dell'organizzazione di servizio, l'esigenza di sempre maggiore di integrare il funzionamento della società civile con le funzioni pubbliche dello Stato. Ci sono anche dei libri interessanti su questo tema. Io ho ad esempio suggerito in aula questo libro di Mark Penn, Kinney e Zalesny, Microtrend, piccoli fenomeni che cambieranno il mondo, che è una lettura integrativa piuttosto utile perché fa vedere alcuni micro mutamenti. Basta scorrere l'indice, i single, le nuove relazioni affettive, i pensionati lavoratori, le manie del benessere del bell'aspetto. I mutamenti dell'alimentazione, i mutamenti della vita familiare, i nuovi papà, le famiglie gay, le diverse adolescenze, i diversi stili di vita. È una ricerca molto interessante perché si svolge prevalentemente negli Stati Uniti, che è una società altamente articolata e che in qualche modo fa vedere questa enorme variabilità dei bisogni delle società e contemporanee, con particolare riferimento evidentemente al segmento delle società europee e delle società americane. Pagina 16, l'apprendimento di quel libro è appunto quella di mettere sotto tensione i piccoli cambiamenti. Ho pensato di proporlo sia come nella dispensa, ma anche come sottolineatura di questo libro, proprio perché è particolarmente interessante. In particolare, pagina 16 mi sembra molto utile per chi lavora professionalmente nel servizio alla persona il fatto che non è più possibile, a circa la metà della pagina, non è più possibile capire il mondo unicamente mediante i grandi cambiamenti, i macro cambiamenti, ma sono i piccoli cambiamenti quelli che caratterizzano il nostro vivere nelle società moderne, nelle società contemporanee. Questo libro è particolarmente utile per fare queste riflessioni. È utile anche rispetto a mettere in piedi dei criteri di osservazione nostre nelle società contemporanee. Pagina 17, diciamo che questo tema del bisogno, spero di averlo esplorato in alcune dimensioni, ma offrendo delle prospettive di analisi che possono essere poi approfondite da ciascuno in modo particolare, inseguendo le proprie questioni. Passiamo alla sfera tra la domanda e l'offerta e concentriamo l'attenzione sulla domanda. In questo quadro, pagina 17, possiamo definire domanda quella parte di bisogno che si traduce in richiesta di servizi, cui si risponde con risorse organizzative pubbliche e private o con saperi professionali. Questa è la domanda. È quella parte di bisogno che si è identificabile, è visibile, preme, è riconoscibile con tecniche pedagogiche, sociali, antropologiche, e che in certi casi, e questo il ruolo delle politiche sociali, diventa anche azione sociale, cioè diventa programma delle politiche sociali. Quali sono le dinamiche che si manifestano nella domanda sociale? Sono pagina 18, i mutamenti sono la crescita della domanda visibile quantitativa di servizi, in particolare l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, i servizi educativi, i servizi culturali, c'è una crescita di domanda, indubbia. Si forma e si è strutturata una cultura dei diritti di cittadinanza. Ogni volta che noi diciamo è un diritto, in qualche modo abbiamo sotto questa idea. I diritti sono cose difficili da conquistare. Anzi, una volta conquistati, bisogna molto spesso difendere la conquista che si è realizzata, ma sostanzialmente questo è avvenuto, e cioè che una certa domanda sociale si è consolidata ed è pensata ed è introiettata dalle persone quasi come diritto, cui si risponde mediante i propri comportamenti o mediante degli aiuti che debbono essere presi all'esterno. Se rimaniamo sempre all'interno di questa concettualizzazione, si può andare avanti. Ad esempio, si può ulteriormente elaborare questo tema, come faccio a pagina 19, distinguendo il bisogno oggettivo, il bisogno soggettivo e la domanda espressa. Come vedete, sono tutte variazioni di quel concetto base. Allora, il bisogno oggettivo è il bisogno reale che una persona ha, che potrebbe anche essere non avvertito dal soggetto. Il bisogno soggettivo invece è la percezione del bisogno. Pensiamo ad esempio un malessere, bisogno soggettivo, che dovrebbe essere identificato come bisogno oggettivo legato a una patologia, ad una problematica di reale situazione di mancanza. Non è, diciamo che il passaggio dal bisogno oggettivo soggettivo è spesso un lavoro tipico delle professioni sociali, e cioè quello di riconoscere ciò di cui ha bisogno quella persona o quel gruppo di persone. La domanda espressa invece sono le, quella, è quella che noi vediamo concretamente nello stock di servizi che sono presenti in una ASLA, in un insieme di comuni di una ASL, in una regione. Diciamo, la domanda espressa è l'analisi di tutti quei fattori che portano a creare delle reti di servizio corrispondenti alla domanda che si è strutturata. Il primo esempio che mi viene in mente adesso, l'esempio, è la domanda di servizi per gli anziani non autosufficienti, che è una tipica domanda indotta dalla trasformazione demografica, dalla transizione demografica, e che ha generato un vero e proprio sistema di offerte legate alla domanda espressa, cioè che si è strutturata attraverso la presenza concreta delle persone in situazione di bisogno. Quindi, in questo senso, la domanda di servizi è un indicatore imperfetto del bisogno oggettivo, perché solo una parte dei bisogni si trasforma in domanda. Questa è una precisazione metodologica piuttosto importante. Cioè, la domanda di servizi, pur non essendo la domanda dei servizi, gli indicatori e i bisogni, perché vanno riconosciuti, tuttavia la domanda espressa, opportunamente rielaborata, metodologicamente rielaborata, ci dà informazioni sui bisogni. Il passaggio che adesso faccio, pagina 20, è un ulteriore passaggio che, per arrivare di più a delle concettualizzazioni più vicine a studenti specializzati nel campo delle scienze educative, ed è il concetto di situazione, di problema o situazione problematica. La parola problema è una parola molto presente nella filosofia politica, ad esempio è una dei perni di un filosofo moderno della politica che si chiama Karl Popper, il quale elabora fortemente questo tema. Nella mia analisi il problema o la situazione problematica è la connessione variabile, mutabile, da definire tra il bisogno e la domanda. Quindi lo schema fa vedere questo tipo di connessione. Quindi dal punto di vista strettamente tecnico-operativo, questa argomentazione ci fa portare la domanda fondamentale: qual è il problema? Qual è il problema dei minori? Qual è il problema delle famiglie? Qual è il problema delle famiglie che abbiamo oggi nella società contemporanea? Cioè definire rigorosamente il problema attraverso delle operazioni tecniche è una delle operazioni che noi facciamo nel progettare i servizi. Tra le tante concettualizzazioni della situazione problematica, io trovo adattissima al nostro corso specializzato di laurea magistrale, quindi diciamo così di quinto anno, è quella del pedagogista pragmatista americano John Dewey, il quale in un suo libro ha questa eccezionale teorizzazione del concetto di situazione, che io uso proprio concettualmente nel mio lavoro. La situazione sono degli oggetti, eventi, gruppi di eventi connessi in un contesto. Questa è la situazione. Cioè, la situazione, il concetto di situazione è lo sforzo analitico, professionale, che occorre fare ogni volta che definiamo per l'appunto una situazione problematica, e cioè vedere il problema concretamente di quella famiglia, di quel bambino, di quella persona, di quel soggetto all'interno del contesto in cui esso si esprime, che può essere la fase del ciclo di vita di quella persona, le caratteristiche socioculturali di quel territorio, i modelli culturali che sono agiti nelle diverse situazioni geografiche italiane, estremamente differenziate tra di loro. Pagina 2, appunto, è una scheda sostanzialmente su alcune parti del libro di John Dewey. Nell'esperienza effettiva gli oggetti non si presentano mai singolarmente, ma si presentano come parte, come parte di un contesto, di un mondo ambientale, di un campo, che ci consente di definire gli specifici oggetti. Trovo la concettualizzazione di situazione dinamica, di situazione problematica fatta da Dewey particolarmente utile per il lavoro sociale, sociosanitario ed educativo, proprio perché stimola a leggere gli eventi all'interno di campi situazionali che, per quanto mi riguarda, sono campi storici, sono caratterizzate dalla mutevolezza, dalla differenziazione, dalla variabilità, piuttosto che dalla loro ossificazione e staticità. Quindi leggere gli eventi come parti di un sistema è un buon metodo, che ad esempio è un metodo che poi viene adottato nella psicologia sistemica, nella teoria dei sistemi, cioè in teorizzazioni particolarmente utili, che so che sono molto utilizzate nella vostra facoltà, Per esempio, il libro della Formenti, Reinventare la famiglia, usa con acutezza, con precisione il concetto di sistema per applicarlo alla lettura pedagogica della famiglia. È molto interessante da questo punto di vista. Ecco, io volevo semplicemente mettere in evidenza che già in Dewey, in uno psicologo non ideologico come Dewey, questa dimensione è particolarmente strutturata. Io devo dire che il concetto di situazione problematica l'ho appreso, l'ho introiettato, è diventato parte integrante del mio sistema di personalità, della mia attività di formazione, sempre dall'antropologo Carlo Tullio Altan. E tuttavia non è casuale che Altan includeva nel suo ragionamento anche la teorizzazione di Dewey. Sostanzialmente il concetto di situazione problematica, lo disegno qui a pagina 24, significa leggere gli eventi, uso il leggere gli eventi all'interno di un contesto, ecco, finisco il ragionamento prima. Uso per fare questo ragionamento l'asse cartesiano, e cioè l'evento e la variabilità degli eventi è leggibile all'interno di contesti storici, biografici, culturali. Che per quanto mi riguarda sono gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, il 2000, per quei motivi ragiono molto per processi storici e quindi uso la dimensione storica come strutturante sistema di pensiero, proprio perché è visibilissima. Queste variabilità di situazioni problematiche sono molto visibili nel ciclo, nei cicli lunghi. Sicuramente un ciclo secolare dice molto, ma senza rimanere sul ciclo secolare, noi in Italia possiamo, se mettiamo a fuoco gli ultimi 30 anni del Novecento e il primo decennio del 2000, noi siamo davanti ad un processo rilevante storico che ha mutato gli eventi, le situazioni, le famiglie, il modo di diventare grandi, il modo di essere adulti, quella che Demetrio chiama l'adultità, l'educazione degli adulti, il tempo libero degli anziani, le diverse vecchiaie, la differenza di genere, sono tutte situazioni problematiche che sono cambiate perché è cambiato il quadro storico, il quadro culturale. E questo, una volta che uno ha queste griglie, poi le applica e le vede nelle diverse situazioni, cioè mette a punto una sua strumentazione per analizzarli. Questa strumentazione la applico alle politiche sociali. Offerta, e siamo arrivati al tema dell'offerta, siamo a pagina 25. Allora, sempre all'interno di questo quadro analitico, che ripeto è il paradigma bisogno, domanda, offerta, quindi la triade bisogno, domanda, offerta, con le precisazioni che ho fatto, situazione problematica, l'offerta che cos'è? L'offerta è l'insieme di tutte quelle unità organizzative professionali che intervengono su domande, bisogni e situazioni problematiche. Quindi l'offerta è il campo più specifico delle politiche sociali, cioè delle politiche sociali che stiamo esaminando noi, cioè ossia dei servizi alla persona e alla comunità. Analizzare il sistema d'offerta è una tipica operazione da politica sociale. Analizzare l'offerta significa dire che tipo di servizio, a quale istituzione appartiene, come è organizzato, dove è organizzato, con quali metodologie, come ci si lavora all'interno, mettendo in atto i processi professionali di funzionamento. E la variabile offerta è particolarmente pregnante nelle politiche sociali, tanto è talmente pregnante che la pagina 26 ritorno allo schema fondamentale, la stella del bisogno, il rettangolo della domanda, la variabilità dell'offerta, per far vedere dove sono le politiche sociali. Ecco, le politiche sociali si collocano nella relazione tra domanda e offerta. Politiche sociali uguale a sistemi di regolazione del rapporto domanda-offerta mediante regole e flussi finanziari. Questa è la definizione più sintetica delle politiche sociali applicate ai servizi della persona. Tuttavia, se rimanessi solo all'interno del rapporto domanda-offerta, non riesco a fare le operazioni analitiche che ho fatto fino adesso, cioè non riesco a esaminarle e le diverse variabili che sono in gioco. Ecco per quale motivo vi ho proposto ho proposto, perché su questo lavoro da decenni, lo schema bisogno domanda offerta. Allora, vediamo alcune esemplificazioni. Sul lato della domanda noi possiamo osservare i cambiamenti demografici, i cambiamenti socioculturali, i cambiamenti psicologici, i cambiamenti degli stili di vita, i cambiamenti relazionali. Sul lato dell'offerta possiamo osservare le trasformazioni del mercato, le trasformazioni dello Stato, lo sviluppo delle professioni, l'articolazione degli enti di servizio, l'articolazione delle tipologie di offerte. Vi assicuro che ciascuno di questi campi, lato dei problemi, lato dell'offerta, si possono costruire sequenze di analisi strutturatissime e molto dinamiche, poi più che viste da di loro. Sempre un altro uso cognitivo dello schema bisogno domanda offerta lo si può fare pagina 27 attraverso questo tipo di sequenze. Sono delle, dunque, quella che vi presento qui sono delle tipologie. Cos'è che è una tipologia? La sociologia ci insegna che la tipologia è l'individuazione di alcune modalità di funzionamento di un sistema che è tipico, e che è in qualche modo riconoscibile con una sua caratteristica definita. La tipologia è un tipo di comportamento di un sistema sociale che si presenta apparentemente astratto, ma concretamente nelle situazioni concrete. Allora, quella tipologia, le tipologie che ho identificato, soprattutto sono quattro tipologie, sono quelle centrali: la domanda esistente, la domanda non esistente, la domanda esistente e la domanda non esistente. In relazione a che cosa? In relazione ai bisogni. Essendo il bisogno una situazione che punta degli oggetti, il bisogno può essere presente, ma può anche essere assente. Allora, il bisogno presente è quello, se esiste un bisogno presente, quindi soggettivamente avvertito anche come situazione, che genera una domanda esistente, noi abbiamo due tipiche situazioni organizzative: offerta esistente, offerta non esistente. Cioè possiamo avere, cioè, dei bisogni. Pensiamo all'offerta non esistente, che è una situazione, è quella che viene valutata come negativa. C'è il bisogno, c'è la domanda, non c'è l'offerta. Diciamo che in questo caso le politiche sociali dovrebbero essere progettate per creare questa offerta. E se non lo fanno i servizi pubblici, magari lo fanno i servizi privati, e magari questi servizi sono, o lo fa una cooperativa sociale che si è specializzata in un determinato campo, ha creato un'offerta che può anche essere interessante. Tuttavia, noi possiamo avere anche la situazione in cui abbiamo un'offerta esistente che corrisponde a delle non domande, ma o a dei bisogni. E cioè, servizi che vengono offerti, offerta esistente, non c'è domande, tuttavia è rilevato che c'è il bisogno. Ora, qui non c'è dubbio che, per esempio, nel campo delle tossicodipendenze, questa è una sequenza abbastanza forte. Cioè, la tossicodipendenza è notoriamente la domanda di servizi per le dipendenze, una domanda in cui c'è il bisogno, ma la domanda non si presenta, tanto che i servizi fanno fatica a intercettare le persone che hanno questo tipo di situazione. E così via. Insomma, sono delle situazioni varie che noi possiamo incontrare. Per esempio, la situazione più negativa, non c'è dubbio, quella, l'offerta non esiste, non c'è la domanda, eppure c'è il bisogno. Il campo sotto possiamo un pochino trascurarlo, è quello di tutte quelle situazioni che in genere vengono giudicate: migliorare il sistema d'offerta, migliorare e risparmiare, fare ristrutturare la spesa pubblica. Sono tutte situazioni nelle quali può esserci un'offerta che non corrisponde a dei bisogni, e magari una domanda. Non so, l'eccesso del consumismo farmaceutico, e cioè i consumi voluttuari. Diciamo che è molto meno presente la parte sottostante, diciamo che è meno preoccupante. Diciamo che le politiche sociali è bene che si indirizzino di più sulla parte soprastante. Bene, I piani di zona sono delle analisi di territorio finalizzate alla fine, poi quando si va a vedere questi piani di zona, in genere i prodotti finali in genere lavorano, anche se implicitamente, ripeto, questa è una schematizzazione cognitiva, mentale, che serve poi a definire delle situazioni concrete, cioè una specie di griglia mentale che va in qualche modo tenuta presente e poi va lasciata in secondo ordine nello schema cognitivo per poi andare a vedere le concretissime situazioni. Ma di fatto il sistema dei servizi, i piani di zona, che cosa fanno? Vanno a vedere che offerta c'è, quale offerta manca, vanno a vedere come funziona il sistema d'offerta in relazione alle domande, nello sforzo di mettere assieme queste due dimensioni. Pagina 28, questa interazione, lo stesso tipo di ragionamento che faccio a pagina 27, lo faccio vedere in una forma diversa, pagina 28, mettendo in evidenza definendo le situazioni, la situazione di bisogno soddisfatto, bisogno insoddisfatto, offerta inutilizzata, bisogni non emersi, spreco da induzione, induzione potenziale a domanda, induzione potenziale ad offerta senza dei problemi, come vedete. Usando quello schema, sono arrivato a tipizzare alcune situazioni, appunto alcuni tipi, alcune tipologie, che sono quelle che ho indicato lì dentro, ma usando, ripeto, lo schema bisogno-domanda e distinguendo la sequenza presente assente, posso arrivare a queste tipologie. Questo per dire come lavorando sull'offerta si può usare appunto questo tipo di schema che poi riprendo pagina 29 in una tabella, insomma, no? Per rafforzare questo tipo di sistema. L'ultimo, o non so se ultimo, lo schema di pagina 30 fa vedere lo schema di bisogno, sempre il solito schema bisogno domanda offerta, lo fa vedere relativamente alle situazioni problematiche. Allora, cosa vuole esprimere questo schema? Guardate che questo è sostanzialmente lo schema su cui ho costruito il mio libro Politica dei Servizi Sociali. Sul manuale ho ragionato usando questo tipo di griglia. Sono andato a vedere i servizi per le famiglie, per gli anziani, per l'handicap, per la psichiatria, per le dipendenze, per l'AIDS, ma altri che sono meno strutturati di questi, con i servizi per le migrazioni che sono in qualche modo successivi allo strutturarsi di quei sistemi. E cosa sono le politiche di welfare? Sono, per l'esattezza, l'intercettazione di una serie di bisogni e domande, variabilità di domande, varietà di domande, che sono andate a definire dei veri e propri sottosistemi. Il sottosistema di servizi per gli anziani, il sottosistema per le famiglie minori, il sottosistema per l'handicap e le disabilità, il sottosistema per la psichiatria. Cioè, ragionare in base allo schema mentale sistema dei servizi ci aiuta a vederne le componenti. Ma io vedo le componenti del sistema dei servizi usando lo schema bisogno domanda offerta, perché dopodiché posso faccio l'operazione analitica. Una volta che ho chiarito com'è strutturato il sistema dell'offerta per gli anziani, vado a vedere lì dentro bisogni, domanda, offerta, fino ad arrivare addirittura agli standard organizzativi delle diverse regioni, ai sistemi di finanziamento. Ma quello che mi interessa mettere a fuoco, spero di averlo chiarito, che è questo schema che ci aiuta a leggere e vedere quei processi, starci dentro professionalmente. Spero che questo disegno che vedete, le frecce che partono dai bisogni, che attraversano la domanda e arrivano a quei sistemi, siano chiari. Soprattutto che si veda l'estrema variabilità. Perché pensiamo ad esempio alle biopolitiche che qua non compare e che nel corso tratterò. Le biopolitiche potremmo aggiungere questo segmento. operativo, le biopolitiche, il testamento biologico, le cure palliative, stanno all'interno di quel sistema d'offerta. Sono delle articolazioni del sistema di welfare incalzato dai bisogni e dalle domande. L'ultima, pagina 31, di nuovo mette in evidenza un aspetto più tecnico, processuale, e cioè come lo schema bisogno-domanda-offerta ci aiuta, ad esempio, a mettere in sequenza i processi di lavoro che si manifestano nel sistema dei servizi. Allora, cos'è il processo di lavoro? Il processo di lavoro sono i momenti dinamici che i professionisti all'interno delle loro situazioni organizzative mettono in atto per offrire i servizi. E il processo è sostanzialmente questo: la domanda, la definizione del problema, l'elaborazione dei progetti, l'esecuzione dei progetti, la loro verifica e la loro valutazione. Mi fermo qui rispetto all'analisi perché ciascuno di questi punti è un preciso oggetto di lavoro. Ad esempio, la valutazione si colloca all'interno di quel processo. Però la mia sottolineatura è che comunque è lo schema bisogno-domanda-offerta che ci aiuta a definire questa sequenza professionale, questo processo di lavoro. Per esempio, questo tipo di sequenza domanda-problema, progetto, esecuzione progetto-verifica è una tipica sequenza operativa che è stata messa in atto e viene messa in atto quando si costruisce la carta dei servizi. Quando si costruisce la carta dei servizi di un ente, in generale le operazioni che vengono fatte sono assolutamente quelle. Ho concluso, e in questo caso, nella dispensa 30, della dispensa 5, ho aggiunto delle domande che attraversano i contenuti trattati, non le sto a ripetere, ma sono delle domande che possono essere utili a chi ha dedicato attenzione a questo paradigma veramente strutturante e fondamentale per includere, insomma, nel proprio setting mentale tutte queste operazioni analitiche, che comunque derivano tutti da quell'apparentemente semplice schema BDO, che è assolutamente fondamentale nell'analisi delle politiche.